sono una catechista della parrocchia Mater Amabilis, quindi della zona vecchia, zona fiera, una mamma e quasi una nonna. E quindi del tutto. Poi ho avuto la fortuna, l'avventura, la provvidenzialità di avere questa tesi nell'82 su Montini, arcivescovo dei lavoratori, quindi il rapporto tra l'arcivescovo Montini, le ACLI, eccetera, eccetera. Questa tesi poi è stata pubblicata dall'Istituto Paolo VI di Brescia, e da allora io ho sempre lavorato con loro ed è stata, non mi sono mai annoiata, 30 e passa anni che studio Paolo VI, non mi sono mai annoiata. Poi ho avuto l'ulteriore fortuna provvidenziale di lavorare 9 anni con la Congregazione delle Cause dei Santi, per la quale adesso sto facendo il tirocinio per diventare consultore storico fisso, diciamo, un po' per tutte le cause, però io l'ho fatto per Paolo VI, cioè quindi ho steso quella che si chiama la positio super vita virtutibus et fama sanctitatis, che vuol dire in pratica che io ho scritto una biografia basata sui documenti che nessuno altro aveva potuto vedere, visionare, perché solo il postulatore può arrivare ai documenti. Voi sapete che gli archivi dicono che devono essere 80 anni dalla morte di qualsiasi personaggio, invece in questo caso il postulatore va dal segretario di Stato e si ha tutta la documentazione possibile. Questo per vedere se il servo di Dio non è stato bravo, è stato vittorioso, nel caso di un papa, ha avuto una vita tutta positiva e ha fatto delle cose storicamente ineccepibili, ma se nella sua vita ha vissuto in maniera eroica le virtù. Io mi sono occupata della parte proprio storica, quindi come Montini, Paolo VI, in tutta la sua esistenza, soprattutto nel concilio, è riuscito a vivere le virtù, e vedremo che le virtù che lui ha vissuto di più sono l'umiltà e la fortezza. Questa sera voi mi avete chiesto un tema specifico, che è quello appunto che in questo periodo chiedono un po' tutti, che è quello della misericordia. Io ho aggiunto la carità perché è un tema a cui Papa Francesco ci ha molto abituato, no? Quotidianamente così. Vorrei però non fare un discorso da conferenza, ma sapete che Montini diceva che bisogna ascoltare con l'occhio dell'anima, cioè far qualcosa che ci serva anche per la nostra vita, perché un beato dovrebbe essere imitabile. Ecco, quindi vediamo che cosa, in un discorso storico, spirituale, però può anche esserci utile. Ho dato questo piccolo schemino perché così... Così sapete dove andiamo a parare. Ecco, dite mamma mia quanto manca, eccetera. Se vado troppo per le lunghe, Don Dario mi fa segno. Ecco, mi fa segno così. All'inizio vi do qualche concetto, però sapete che Montini era famosissimo per come parlava, per come scriveva, magari anche un po' difficile, ha inventato anche delle parole nuove, dei neologismi. Per cui Montini è affascinante nel suo modo di scrivere e ci sono delle espressioni molto significative, molto pregnanti. Quindi non vi spaventate, adesso diamo qualche definizione della misericordia, poi la daremo della carità e poi facciamo una carrellata un po' della sua vita per vedere come la carità e la misericordia sono un po' un motivo dominante. Questa è una bella foto del 64 che è molto significativa. Tutte le foto che voi vedrete, alcune sono note, altre no, sono state messe insieme ad altrettante nella posizione, cioè quindi nella documentazione per la causa di beatificazione. E intanto diciamo subito che per Paolo VI la misericordia e la carità sono i due punti che racchiudono un po' la sintesi della nostra salvezza. Il Papa dice che nella misericordia è racchiuso l'intero cristianesimo. Ma come la intende questa misericordia? Sulla carità dice cose altrettanto forti e dice che la carità è un oceano. Poi vedremo. Come intende questa misericordia? Chiaramente è un attributo di Dio. E Montini dice che noi siamo come delle creature spezzate dal peccato e Dio ci corre incontro, anzi ci rincorre più volte proprio per rifarci. Questo lo dice in una lettera pastorale durante l'Episcopato, che è stato tra il 55 e il 63. Questa lettera pastorale bellissima che si intitola La nostra Pasqua del 59. Quindi all'origine evidentemente di questa corsa di Dio incontro a noi sta il peccato, e Montini cita Pio XII, il Papa che lui ha servito dapprima come segretario di Stato, poi in seguito, lo cita per dire che già Papa Pacelli diceva: forse il più grande peccato di oggi è che l'uomo moderno non ha più il senso del peccato. E quindi lui sottoscrive questa cosa. Quindi grazie a Dio, appunto, c'è questa prospettiva della misericordia, che dice Papa Montini, è una prospettiva splendida, meravigliosa, che ci affascina, che parte però da questa contrizione della Pasqua, cioè noi dobbiamo essere consapevoli del nostro peccato per farci rigenerare da Dio. E Paolo VI dice, arriviamo a questo attraverso una doppia terapia, della preghiera e della penitenza. E guardate questa definizione che dà della confessione. Bisogna girare su se stessi e invece di guardare alla notte, all'occidente, guardare all'oriente, invece di guardare alle creature, guardare al creatore. E qui siamo prima del concilio, siamo ancora durante l'episcopato. Ma Montini dice, attenzione però, questo principio della misericordia non è un principio debole, non è un principio di tolleranza, di indulgenza, anzi è un atto forte, essendo qualcosa che ci ricrea, ci rigenera, riprende ciò che è morto e lo fa rivivere, per cui Dio manifesta più nella redenzione, cioè nella misericordia, la sua potenza, che nella stessa creazione. Quindi la misericordia, vediamo un attimo, che è al centro di quella che è stata definita il continente spirituale di Paolo VI. In realtà quando gli spiritualisti che hanno collaborato alla causa di beatificazione dovevano un po' studiare le varie virtù, io pure mi sono dovuta fare una cultura sulle virtù teologali, cardinali, annesse, eccetera, eccetera, ecco, proprio si sono trovati a dare questa definizione, la spiritualità di Montini è un continente, è enorme, ecco. Ma Montini dice, sono io il primo verso cui Dio deve usare misericordia, vi dicevo prima l'umiltà, no? L'umiltà è alla base. Alla base di tutte le sue virtù. Quando è giovane, abbiamo dei tomi così di lettere, allora si scriveva, si scriveva. Quindi ci sono decine di migliaia di lettere di Montini, non sono ancora state tutte pubblicate. Quelle della prima giovinezza sono state pubblicate. Certe volte ci si vergogna a leggerle, cioè perché lui dice, parla di indefinita miseria di se stesso, bassezza, abissi di miseria, neppure io vedo finalmente il fondo, cioè qual era il punto? Che si sentiva chiamato a diventare prete, anzi si sentiva chiamato a diventare monaco, lui voleva, infatti è stato poi chiamato dalle Benedettine il Papa Monaco, perché ha sempre avuto questo fascino, l'ha sempre attirato, la vita di monastero l'ha sempre attirato, gli piaceva la liturgia benedettina, infatti da arcivescovo di Milano poi nell'estate andava sempre nelle abbazie benedettine di Engelberg, di Einsiedeln, eccetera. Quindi era affascinato da questa vocazione che sentiva potente in sé, e poi si vedeva misero, si vedeva poca cosa. Sapete che per le cause di beatificazione si ascoltano molto i testimoni che giurano, no? Giurano di dire tutto il bene e tutto il male che pensano della persona, del servo di Dio. Ecco, un testimone dice proprio che un certo basso sentire di se stesso permetteva a Montini di considerare il prossimo degno non di essere schiacciato, ma compreso. Questo era dovuto alla sua completa adesione alle umiliazioni di Cristo, che gli permetteva di giudicare ogni persona illuminata alla luce della croce. La croce è luce però, quindi non pensiamo che Paolo VI fosse un ripiegato sulla croce, la croce è lanciata verso la risurrezione, sempre, e lo vedremo. E Montini dice, un cristiano superbo è una contraddizione di termini, l'umiltà è verità, e l'umiltà è la base, essendo la base sta in basso. Non sta in alto, no? Infatti humus, sappiamo tutti che vuol dire terra. Montini riprende Sant'Agostino, no? Quindi una frase mi è piaciuta, della miseria dell'uomo è piena la terra, ma la terra è piena anche della misericordia del Signore. E qui si arriva al punto della spiritualità. Vi cito, perché è più semplice anche da capire per tutti, questa testimonianza di uno dei suoi segretari, Monsignor McGhee, degli ultimi anni di Montini, che dice che un giorno parlò col Papa, proprio chiedendogli ma qual è il punto della sua spiritualità, santità, e lui gli disse, per me è sempre stato un grande mistero, mi trovo nella mia miseria, ma vedo la misericordia di Dio. Una volta che ho riconosciuto questo, la mia vita diventa una tensione d'amore. Se lascio che lui faccia di me quello che vuole, sento in me il bisogno di dirgli grazie, grazie, grazie. E il segretario dice, quante volte ha detto queste parole? E continua il Papa, e ringrazio con la Madonna ogni giorno accanto a me. Sono sicuro di essere sulla strada giusta se non dimentico mai la mia miseria, ma neanche la grande misericordia di Dio, e canto il mio Magnificat. E il segretario dice, così ho imparato. La spiritualità del servo di Dio era le tre M. Miseria, misericordia, Magnificat. Infatti Padre Sapienza quest'anno mi aveva chiesto un po' di testi, sapete, della Casa Pontificia, e ha fatto questo libretto. Ha fatto questo libretto, lui ha tutti gli inediti, eccetera. Vedete, Paolo VI e le 3M, che è una cosa semplice da ricordare. Ecco. Quindi questa è un po' la spiritualità. Ecco. Da questa umiltà che abbiamo detto nasce, scaturisce anche la carità. Nel 1921 Montini scrive a padre Bevilacqua, che era suo referente, uno dei suoi referenti spirituali, come imparerò l'umiltà vera che è il recipiente della carità? Ecco, tutta la vita di Paolo VI possiamo leggerla in quest'ottica, tenendo presente che lui non aveva, cioè era, compiva dei gesti, faceva vedere quello che faceva di buono, di positivo, di caritatevole, soltanto in funzione pedagogica, cioè quando voleva che il popolo, che noi, fossimo così stimolati a farlo a nostra volta, altrimenti teneva tutto nascosto. Cioè, chiaramente la sua carità, come quando andava in giro a Milano, per esempio, questo l'abbiamo visto, io ho fatto un lavoro tremendo di 15 anni sulle agende di Montini, quando era arcivescovo di Milano, c'erano 11.000 nomi di persone ricevute così in 8 anni e mezzo di episcopato. Ecco, e ho visto, proprio poi parlando con Don Macchi, col segretario, eccetera, lui si vestiva il venerdì, si vestiva in nigris, come si diceva all'epoca, ecco, solo con la tonaca, senza insegne episcopali, e andava a trovare i preti malati, quelli della tal parrocchia, quell'altro, ma non lo sapeva nessuno e non voleva che nessuno lo sapesse. Quando poi è diventato papa, se andava a Manila, andava al quartiere del Tongo e lo fotografavano, mentre lui era nella casa di uno con 10 figli e la moglie invalida, lui venne male nella foto perché si irritava, non voleva. E questo lo vedremo. Pensate che pochi anni prima di morire scrive nei suoi appunti, vi citerò molto i suoi appunti perché chiaramente dovete fare un po' il rapporto con la storia, cioè... un conto è Papa Francesco, che ha uno stile comunicativo molto diverso. Un conto è Papa Montini, ma ci sono dei legami strettissimi tra Papa Francesco, che ha voluto di sua iniziativa portare alla beatificazione Montini, e Montini stesso. Ma Montini, il suo stile, diciamo, vero, lo si vede nelle lettere e negli appunti, perché poi prendeva 50.000 appunti sempre. Pensate che anche a Milano, ogni parrocchia, in cui andava c'era magari un pezzettino di carta così scritto a matita, ogni parrocchia era una cosa diversa. Perché aveva un grande senso delle persone, di rispetto, e quindi non riciclava mai. Ecco. Prima di morire, pochi anni prima, scrive: quanto a me, se un desiderio rimane del tempo passato rimasto incompiuto, sarebbe quello di una vita data tutta alla carità pastorale, così come fa un vice parroco o un parroco umile, saggio e zelante. Quindi una vita data tutta alla carità pastorale nell'umiltà, questo avrebbe voluto lui. È riuscito lo stesso tra enormi difficoltà in un Novecento che dal punto di vista già della storia civile ma della storia della Chiesa ha portato degli enormi cambiamenti e anche problematici. Ecco. Montini era ragazzo e diceva: come farò a dare al prossimo per avere in Cristo, per esempio, no? Una frase molto, molto densa. Fin da ragazzo poi cerca di applicare questa carità di fronte a quelli che lui chiama i capitomboli della mia vita. Perché, come vedremo, adesso facciamo questo breve profilo biografico, capitomboli ne ha avuti tanti, cioè è finito dove non pensava di finire assolutamente, ma non solo Papa, ma anche in precedenza. Piera, metti la 2. Quella di Montini, grazie, ecco, è un'agiata famiglia borghese di fine 800, inizio 900. Vive la carità in maniera molto, molto concreta, adeguata ai tempi, no? La mamma, Giuditta Alghisi, insegna proprio ai suoi figli a vivere la carità dal basso, no? Pensate che allora c'era un senso anche paternalistico, no? E anche nella famiglia di Montini c'era un po', però era molto, molto, molto vivace, ecco. La mamma era impegnata in tantissime, vi do solo il punto di vista della carità, non vi dico tutto il discorso sulla politica del padre, che sarebbe tantissimo da dire, il padre è stato un deputato importante, un oppositore di Mussolini, eccetera, eccetera. Però è stato uno dei fondatori del Partito Popolare, amico di Sturzo, amico di De Gasperi, eccetera, eccetera. Però parliamo della carità. La mamma, appunto, ha insegnato questa grande solidarietà ai figli. Fin da piccoli li portava a Brescia, nei vari quartieri, a portare da mangiare, a fare catechismo. Il giovane Battista, che come vedete è quello in mezzo ai due genitori, gli altri sono il fratello maggiore Lodovico e il minore Francesco, questo qui, quando aveva 15 anni, già faceva il catechista, nella sua nella sua parrocchia. E quando c'erano delle calamità, terremoti, eccetera, alluvioni, i Montini, che avevano questa grande casa, avevano una casa a Brescia, poi avevano la casa a Concesio, poi avevano la casa a Verola Vecchia, accoglievano tutti i sinistrati. E la mamma donò al figlio, quando divenne prete, un'immaginetta dove c'era scritto: consumaci tutti a Cristo negli ardori della tua carità. Quando Don Battista nel 1920 diventa prete, lei fa distribuire ai poveri una busta con 25 lire, ecco, a tutti i poveri della parrocchia. Quindi poi i ragazzi vengono tutti educati dai Filippini della Pace, quindi una spiritualità impegnata, una spiritualità che vissuta proprio, e vengono a loro volta, come vi dicevo, messi in opere come la San Vincenzo, per esempio, che allora cominciava ad essere fiorente. Nella foto 3, ecco, abbiamo l'adolescente, vedete come assomigliava al papà, abbiamo Montini adolescente, chierico, e già prima di diventare prete, quando appunto sviluppa tutto questo suo pensiero sulla vocazione, dice: non voglio essere un prete che fa l'uomo di governo, voglio essere un prete vicino a Cristo. Puoi mettere anche l'altra, certo, cerco di andare avanti perché sennò so che il tempo poi corre. Vedete questa foto, la mamma che fa la calza, ma vi ho detto, non era una donna da fare la calza, eh? Era una donna, era presidente delle donne dell'Azione Cattolica, per esempio, scriveva sulla rivista Madre, quindi poi scriveva anche Montini, tra l'altro. Ecco qui, una settimana prima di diventare prete scrive al parroco, che aveva pochi anni più di lui, di Concesio, gli dice: io non so ancora come mi sarà dato trafficare il talento, ma se tu vedessi un giorno che io maschero l'impotenza fisica con la pigrizia elegante del critico inerte e parassita nella casa del Signore, per pietà d'un cieco che diverrebbe guida di ciechi, ricordami il dovere di moltiplicare energie, carità e speranze per il regno di Dio. Quindi dice: tienimi sotto, che io sia un prete impegnato, un prete vero. Sappiamo come Montini era un grande intellettuale, no? Un grandissimo studioso, quindi sapete che lui è stato uno dei pochissimi preti che ha avuto il permesso, lui l'ha chiesto al suo vescovo, di andare in università statale a Roma, l'università alla Sapienza. Voleva laurearsi in storia del Risorgimento, aveva già fatto parecchi esami. E poi invece viene deviato verso la diplomazia, questo è uno dei capitomboli che vi dicevo prima della sua vita. Però quando, gli studi lo interessavano moltissimo, era anche un autodidatta, perché essendo stato malato di cuore, faceva il seminario da casa, diciamo, andava a lezione e poi poteva tornare a dormire a casa. Questo cosa comportava? Che in seminario non si potevano neanche leggere i giornali all'epoca, per cui non c'erano giornali. Per cui lui tornava a casa e aveva tutta la biblioteca del padre, chiaramente il padre gliela centellinava, gli metteva un orario, una cosa fissa, i libri che puoi leggere, quelli che non puoi leggere, D'Annunzio no, quest'altro sì, eccetera. Però era una cultura aperta, invece la cultura italiana era un po' asfittica, invece Montini legge tutti i francesi, i tedeschi, Carl Adam, poi leggeva Guardini, eccetera. Per cui un'apertura, in più leggeva i giornali, il padre a 21 anni era direttore del Cittadino di Brescia, quindi il quotidiano di Brescia, 21 anni, finché i fascisti non l'hanno mandato via, hanno incendiato il giornale. Quindi pensate, in più la casa era un coacervo di amici, tutti impegnati nel movimento cattolico, bresciano, nazionale, e il giovane Battista era là. Quindi pensate che apertura, che cultura. Quindi era un autodidatta e anche un grande studioso, nonostante la salute. Però scrive nel 1920, quando aveva 24 anni, se l'acquisto della scienza umana non cerca di collegarsi ai fili che a Dio la conducono adoratrice, scopo pericoloso diviene. Per questo vale la pena di studiare, per andare a Dio. Se no, meglio sarebbe o pregare o lavorare. Lo studio deve essere un mezzo di far bene e far del bene. Facciamo la foto 5. Montini, quando entra in segreteria di Stato, suo malgrado, e diventa il monsignorino dell'Accademia, l'Accademia dei Nobili Ecclesiastici, come il papà lo chiama in una lettera, ecco, ti saluto monsignorino dell'Accademia, lui ci entra piangendo, E quando entra lì, per sua fortuna, viene anche chiamato ad essere assistente degli universitari, dei giovani della FUCI. E questa sarà il decennio più bello della sua vita, decennio del fascismo. Io 2 anni fa ho fatto un libro sull'ora della prova, l'ho intitolato, perché Montini scrive proprio così, e sono gli scritti antifascisti, tutti da un punto di vista spirituale, assolutamente spirituale. Cosa succede? Che durante il fascismo, qui lo vedete in mezzo a alcuni ragazzi della FUCI, che in mezzo al fascismo chiaramente la politica è chiusa, non si può parlare, non si può discutere, non si può esprimere le proprie opinioni, allora andiamo sulla linea della cultura, della spiritualità e della carità. Quindi i giovani vengono indirizzati per prepararsi per un futuro, tant'è che sappiamo tutti, no, che dopo i giovani DC saranno quelli della Democrazia Cristiana. Vedo che c'è qualche giovane qui, magari DC non dice poco, però quelli della Democrazia Cristiana, ecco, no, sono tutti preparati chiaramente da Montini, come sappiamo. Quindi se Montini dice a questi giovani oggi c'è da fare una carità intellettuale, però poi bisogna anche fare la carità tout court, ecco, infatti gli scrive a loro, fa uno scritto che si chiama Spiritus Veritatis, che dà a questi giovani, ed è una direttiva spirituale, morale, concreta per la loro vita. E lì dentro c'è scritto: il sangue della carità vale più dell'inchiostro della scienza, perché questi tendevano ad essere un po' un'elite, no? Intellettuale. E gli dice: dovete avere la Chiesa maestra di verità, ma madre di carità soprattutto. Montini lo fa per primo. Guardate questa foto. Ecco, questa è la foto ufficiale di lui con Pio XII in segreteria di Stato, diventa segretario di Stato nel 37, nel 52, pro segretario di Stato, nel 54 andrà a Milano. Quindi il monsignorino che scrive alla mamma: perdo 2 ore ogni mattina ad attaccarmi tutti i bottoni della talare, ma avere i bottoni, tutti questi bottoni è un requisito essenziale di segreteria di Stato. Quindi era anche un po' ironico, come ha scritto anche il cardinal Martini. Ecco, però oltre a questa vita qui di ufficio, ancora la vita d'ufficio, c'è questa, vedete, in questa foto non si vede la parte sotto, ma queste non avevano le scarpe, questa è una borgata di Roma. Il monsignor Montini andava tutte le domeniche, appena aveva tempo, andava nelle borgate di Porta Metronia, Prima Valle, fondava le conferenze di San Vincenzo, portava da mangiare, faceva il prete, perché il suo problema, se leggeste tutti gli scritti spirituali ai suoi diversi referenti, padre Filippini, Caresana, Bevilacqua e altri, lui dice sempre: io voglio fare il prete, e qui è difficile, lo dirà anche quando diventa papa, è difficile, bisogna fare attenzione, ecco, perché l'ambiente, scrive infatti al suo amico il vescovo, che poi sarà vescovo di Mantova, Monsignor Menna, che si trova nell'esoterica iniziazione ai misteri della segreteria di Stato. Cerca di restare prete, esatto. Qui siamo già a Milano, siamo saltati avanti, niente. E scrive a Monsignor Menna, appunto: se sapesse Monsignore quale laboriosa cura di soggezione, di povertà di spirito, richiede pur questa vita al terzo piano del palazzo del Papa. Se fossi rimasto in una parrocchia, avrei dovuto farmi piccolo per comprendere e servire la buona gente di chiesa. Qui devo farmi piccolo per servirne e comprenderne la gran gente, con la differenza forse di sentirmi più simile alla psicologia dei camerieri. Avrà lo stesso problema entrando nell'appartamento arcivescovile e anche in quello papale. Mutatis mutandis sono le cose di Francesco, eh? Qui siamo prima del concilio. Andiamo alla foto 8, andiamo, perché sennò questi poverini. Ingresso a Milano. No, aspetta un attimo, no, la foto ho sbagliato, no, poi no, possiamo stare ancora lì. No, scusate, Milano dopo. Volevo dirvi un'altra cosa. Montini esercita anche questa carità lì nell'ufficio dove si trova. Per esempio, pensate, lui era in questo ufficio in cui passavano le pratiche poi dirette al Sant'Uffizio, che allora bastonava parecchio. E lui cercò con De Lubac, con Guitton, con i suoi amici, con quelli che sapeva meritare, cercava un po' di addolcire la pillola. Quando sarà arcivescovo di Milano avrà anche lui a che fare col Sant'Uffizio, ricevendone parecchie delusioni, quando voleva che Lazzati diventasse presidente dell'Azione Cattolica ed è stato fermato, perché Lazzati era accusato di maritenismo e d'ossettismo. Va bene. Detto questo, Detto questo, quindi questo discorso della carità, della verità è molto importante, perché poi continua anche per tutto il pontificato. Quindi amo il mio prossimo se lo soccorro, ma se gli do la verità. Quindi il compito del Papa, il compito di chiunque sia messo, che poi Montini sale nella gerarchia, nella scala, eccetera, è quello di dare il più possibile la verità, con passione. Quindi Montini si considerava un servo della verità. Poi ci sarebbe anche la carità politica, ma non mi dilungo. Sapete, no, la famosa frase che la carità è la politica, è una maniera esigente di vivere l'impegno cristiano al servizio degli altri. Questa è una frase che Montini già riflette con Pio XI sotto il fascismo, e che poi sarà nell'Octogesima Adveniens, no, nella sua lettera del 71. Comunque, un'altra esperienza di vita che fa in questi anni, che fa capire questo discorso sulla carità, è la responsabilità dell'ufficio del Vaticano, dell'ufficio della Santa Sede, non del Vaticano, dell'ufficio informazioni. Sapete, durante la Seconda Guerra Mondiale, questo ufficio informazioni, pensate che ha dato informazioni su circa 10 milioni di persone. La Croce Rossa si rivolgeva a questo ufficio. Montini scrive a sua mamma: ho dovuto lasciare le mie stanze, gli avevano dato un grande appartamento in segreteria di Stato. Lui si sentiva sempre malissimo, cercava di spegnere i riscaldamenti, aveva sempre il problema di chiedere i soldi al padre, voleva essere autonomo, infatti poi si metterà a insegnare diritto quando non era molto portato, perché voleva insomma essere autonomo, ecco, non sopportava questa cosa. E lui cede le stanze di casa sua per far mettere questi più di 1000 sacerdoti e laici che erano impegnati e che per tutti gli anni della guerra e poi fino al 47 hanno le richieste di tutto il mondo per vedere i dispersi, i civili, di tutte le nazionalità, che fossero ebrei, musulmani, tutti i dispersi di guerra, i soldati, eccetera, eccetera. Ecco. E la guerra poi finisce e Montini, come sapete, è al centro un po' della ricostruzione, sia per la Democrazia Cristiana, sia per esempio il centro femminile italiano, per le ACLI, non ne parliamo, e poi anche in generale per l'apostolato dei laici. Nel 51 si ha il primo congresso internazionale dell'apostolato dei laici, c'è Veronese, l'amico di Montini, quindi infatti Montini Paolo VI sarà sempre noto per questo suo appoggio grandissimo ai laici, anche se siamo sempre prima del concilio e anche dopo il concilio c'è sempre il concetto di mandato, quindi i laici sono mandati, ecco, è la gerarchia, quindi Montini aveva sempre paura anche da Papa che si creassero due gerarchie parallele, lo dice più spesso. Oggi c'è un passo in avanti ulteriore, mi pare di vedere con Papa Francesco, no? Ho letto ultimamente qualche intervento, mi sembra che si voglia arrivare oltre, ma voi dovete pensare che soprattutto prima del concilio e anche nella prima sessione del concilio c'è uno scritto di Carlo Colombo, che era il teologo di Paolo VI, che dice, spiega all'arcivescovo come poteva intervenire sul laicato dicendo: attenzione, perché i laici non hanno l'assistenza dello Spirito Santo per parlare, quindi devono dire, i vescovi dicono e il clero dice che cosa i laici devono dire, i laici collaborano. Si è discusso 100 anni su se dovevano collaborare, cooperare, eccetera, eccetera. Quindi teniamo presente in che clima siamo, in che ecclesiologia siamo, capito? Il concetto di popolo di Dio, che noi tutti siamo profeti, sacerdoti, re, eccetera, è posteriore. Torniamo a Montini, quindi non so, vi posso dire, in segreteria di Stato per esempio lui è stato uno dei più grandi appoggi per Don Carlo Gnocchi. Allora, la messa di Natale, l'ultima che ha fatto del 54 prima di andare a Milano, è per i muti latini. Arriva a Milano, perché sennò qua come siamo messi?
Bene.
Reggono? Reggete?
Allora,
durante l'episcopato ambrosiano, vi dicevo che io l'ho studiato 15 anni solo questo, per questo vi do proprio qualche sprazzo. Ecco, Montini dice alcune frasi che vi voglio riportare. Ecco, qui è l'ingresso, chiaramente, come vedete. Sapete che pioveva, siccome lui non ha preso l'ombrello, allora Orio Vergani sul Corriere scrive: tutti abbiamo chiuso gli ombrelli perché ci vergognavamo davanti a Montini che metteva tutta l'acqua. Infatti poi si è ammalato e la prima Pasqua a Milano, la prima Pasqua ambrosiana l'ha passata a Venegono, perché era male. Ecco, va bene. Scrive: a Milano bisogna attuare l'equazione tremenda e stupenda, amatevi come io vi ho amato. Però Milano dà un quadro poco incoraggiante, sapete che Milano era la capitale d'Italia, capitale morale, la città più ricca, rivolta verso l'Europa, eccetera, eccetera, il bilancio del comune di Milano era altissimo, e vabbè. E lui dice: l'homo economicus non sente più come sentiva l'uomo della carità, fa i suoi affari, è chiuso e barricato in questa sfera che tante volte diventa ferocemente egoista e tramuta il povero, colui che ha bisogno di guadagnarsi un pane, nello schiavo che serve, nell'operaio che deve tacere, nell'organizzazione che prescinde dai diritti dell'umanità. Montini comunista, no? Come è stato accusato tantissimo. Voi dovreste vedere i fascicoloni del Borghese del tempo, il giornale, no? Il Borghese, ha voglia, sul Montini comunista. Quindi il proposito di Montini qual è? In questo mondo feroce che non ama più e che si appesantisce ogni giorno nella sua civiltà di cemento e di assegni bancari, nel nostro cuore arde il Dio amore, Deus Caritas Est. E dice ancora: io vado in giro per questa Milano, in tutta la sua cornice di popolazione nuova. Dovete pensare l'immigrazione che c'era a Milano. Lui poi fa il centro immigrati, era una cosa completamente in ascesa, no? Esponenziale. In tutto questo anello vado in giro, che circonda la vecchia città che si sta formando e che si crea nei nuovi villaggi, nei nuovi stabilimenti. Io voglio conoscere le vostre sofferenze, voglio conoscere i vostri bisogni, li voglio condividere e fare miei, li voglio consolare, li voglio servire. Infatti Montini ha un grande rapporto anche con gli amministratori. C'era questo sindaco Ferrari, che era un socialdemocratico cattolico praticante, con cui Montini poi si scriverà anche quando diventa papa. E Montini collabora con lui, poi collaborerà con Darida, il sindaco di Roma, perché bisogna arrivare a togliere le baraccopoli. A Milano ci sono i villaggi, no? Sapete che le chiamano le Coree degli anni 60, no? La Senavra, così. Montini dove va? Il primo Natale che è a Milano. Va lì perché vuole fonda la cappella della Madonna dei Poveri, cioè cerca proprio di andare a vedere dove ci sono i problemi della casa, i problemi delle fogne, i problemi del lavoro, e poi li riporta al sindaco e quindi e alle ACLI e quindi ai parroci, eccetera. E quindi riesce ad ottenere dei miglioramenti. D'altra parte, nel discorso d'ingresso dice che lui si occuperà dei bisognosi, dei disoccupati, dei malati, dei carcerati, degli afflitti. Poi farà sorgere nuovi uffici anche. Per esempio un ufficio sociale, l'ufficio di pastorale sociale, il centro diocesano immigrati. E diceva che Milano è la città del time is money. E diceva poi: sapete quanti poveri ci sono ancora nella nostra ricchissima Milano, che pure sa spendere miliardi per divertirsi? Abbiamo cuore per queste cose? E qui vi accenno alle nuove chiese. Mi avete chiesto qualcosa, mi ha detto Piera, che credo, dunque, io te l'ho detta la foto. Ma provo a mettere la foto 11, vediamo se è quella delle nuove chiese, mi pare di sì. Ah sì, guardate, qui lui è al Murialdo, alla parrocchia del Murialdo. Vedete che poveretti come sono conciati gli operai, eh? Ecco. E Montini dice, Montini ha il problema di creare tutte queste chiese in tutti questi villaggi, in tutte queste periferie, soprattutto, no? Ecco. E il problema dei soldi, un problema enorme. E dice: basterebbe un impegno di tutti perché certi problemi del mondo cattolico milanese trovino soluzione, come quello delle chiese. Basterebbe quanto i milanesi spendono in una sola settimana di divertimenti. Ecco, l'impegno per le nuove chiese è una cosa enorme per lui. Pensate che Schuster, che pure ha fondato il Comitato Nuovi Templi, predecessore di Montini a Milano, no? L'abate Schuster, arcivescovo Schuster, ecco, ha fondato l'ufficio delle nuove chiese. Ed è stato decenni a Milano, certo in un'altra situazione, un'altra situazione storica, sappiamo. 15 nuove chiese, Schuster, Montini 123. Alcune poi, come questa qui, che sono quelle proprio del piano per delle nuove chiese per i concili, no? Quando viene indetto il concilio ecumenico, Montini vuole imprimerlo nella città. E allora dice: ecco, ce ne ricorderemo. Infatti il vostro San Leone Magno era del Concilio di Calcedonia, quindi ha cercato anche che fossero intitolate a persone significative. Ecco. Quindi Montini cosa fa? Rileva questo comitato per le nuove chiese di Schuster e dice: mette dentro Mattei, Enrico Mattei, a presiedere il comitato. Perché? Perché Mattei chiaramente aveva le mani dappertutto, no? Aveva tantissimi contatti, quindi ci sono tutte queste riunioni del Comitato per le Nuove Chiese in cui ci sono tutti questi grandi imprenditori, vi potrei citare 20 nomi almeno, ecco, e tutti donano molto per le Nuove Chiese. Però Montini è molto attento anche che la base della diocesi, che le cose non rimangano fatte da un'elite, E allora cosa fa? Interessa, per esempio, gli uomini di Azione Cattolica, sapete che allora c'erano gli uomini, le donne, eccetera. Interessa gli uomini offrono la chiesa di Sant'Eugenio in memoria di Tosi, del cardinal Tosi, arcivescovo di Milano. I commercianti di Milano offrono San Francesco d'Assisi al Fopponino, che è vicino a casa mia. Le banche di Milano, la chiesa di Gesù Buon Pastore e San Matteo, che era il protettore. Ecco, quindi mette noi collettori fuori dal Duomo, mette i bambini dell'Azione Cattolica. Quindi le nuove chiese deve essere qualcosa che coinvolge tutta la diocesi e tutte le persone della diocesi. E poi non sto a dirvi l'attenzione alle forme d'arte, no? Nelle nuove chiese, quindi il discorso di Montini e gli artisti sarebbe lunghissimo. Ecco. Montini dice: oggi si decide per domani, forse per secoli. E io vi ho portato il testo che lui pronunciò. Voi sapete già tutto della vostra chiesa, no? Che Montini ha benedetto la prima pietra, no? E poi è stata inaugurata da Colombo, no? dal successore. Però vi voglio leggere, a proposito appunto delle cose che poi rimangono per anni e per secoli, quello che è stato registrato il discorso. Quindi abbiamo un nastro, l'Istituto Paolo VI ha il nastro di questo testo. Pensate che sono questi tre volumazzi, così, questo è il terzo, ce ne sono altri due più un appendice. Questi sono i discorsi di Montini a Milano, negli 8 anni e mezzo di Milano. Quindi abbiamo il nastro e abbiamo uno schema autografo. E Montini dice ai vostri genitori o a qualcuno magari di voi che c'era: questa cerimonia ha in sé grandi e profondi tesori che farete bene ad esplorare in successive meditazioni. E stiamo esplorandoli. Vediamo tutto intorno a noi popolarsi una zona, un quartiere, decine di migliaia di persone che per anni e anni dipenderanno dall'atto che stiamo facendo, sta benedendo la Chiesa. Ah, senti, ho sbagliato, metti quella dopo, ci deve essere lui che benedice la prima pietra di non so che chiesa. Ecco, qui firma una benedizione della Chiesa, ma non mi ricordo quale. Quindi, che per anni e anni dipenderanno dall'atto che stiamo facendo, dalla creazione di una nuova Chiesa che vogliamo oggi iniziare. Vi ricordo che siamo al 27 gennaio del 63. E voi, ragazzi e giovani, potrete dire negli anni futuri: io c'ero, io mi ricordo, io sono stato presente. Quasi foste anche voi i primi operai spirituali di questa grande e nuova impresa. Vi raccomando davvero di pensarci, perché deve la cerimonia essere l'inizio di una spiritualità nuova. Conferma del bene che è già incominciato in questa cappella, che funge in un certo senso da catacomba della grande basilica che verrà dappresso. Poi fa tutta la storia di San Leone Magno e dice: San Leone, ma chi lo conosceva? Sapevate forse solo di Attila, però sappiate che il concilio, questo, quello, il concilio di Calcedonia, e così. E poi conclude: noi vogliamo edificare la Chiesa. E qui fa già un discorso conciliare, eh? Infatti il concilio era già iniziato, ma c'era già stata la prima sessione. E sapete che Chiesa ha un doppio significato: Chiesa-Tempio, e verrà costruita con la grazia di Dio in pochi anni, in pochi mesi, insomma. E Chiesa-Tempio di Cristo, corpo vivo del Signore, che siamo noi, Chiesa viva. Poi Daniela ha fatto la foto, quindi vi troverete questo testo sul sito o da qualche altra parte. Ecco, pensate che Montini dona la sua croce, questo lo sappiamo proprio perché era un gesto pedagogico, dona la sua croce pettorale, il suo anello, il suo anello pastorale per i bisogni delle nuove chiese, no? Ecco, e dice: me ne dovevo disfare perché non potevo tenerlo davanti alle necessità, appunto, dei miei fedeli. Quindi Milano cristiana salvi la Milano pagana. Poi voi sapete anche che c'era questa nobildonna, questa Gemma Fragni, vedova Sichirollo, che ha donato, e infatti Montini la cita nel discorso, e senza dire il nome e senza dire quanto ha donato, ma dai documenti sappiamo che ha donato 200 milioni dell'epoca, che non erano pochi. Arriviamo al pontificato, perché sennò qua vai. Ecco, questo è il concilio, perché ha diventato papa Paolo VI, fa il 21 giugno del 63, no? Subito va a fare un ritiro spirituale personale, che di cui abbiamo gli appunti autografi, poi sono stati pubblicati, ma io ho visto un foglietto, guardate, un foglietto bianco, in mezzo c'era scritto "Io e Dio". Quindi la solitudine, no? La solitudine, Montini dice, totale, tremenda, la responsabilità, la fiducia, sono proprio. E scrive a proposito della misericordia, in questi appunti del 5 agosto 63: anche questa somma elezione sacerdotale, il pontificato, non può essere nell'intenzione amorosa di Dio, anche se così carica di pericoli e di fatiche, interpretata diversamente che come un altissimo favore e un pensiero di misericordia e di bontà. E accanto scrive: primato non solo nella potestà, ma altresì nella carità. Ecco. Poi si trova in condizioni, chiaramente un papa, in condizioni non facili per vivere la carità. Infatti lui scrive ancora: non sempre l'ambiente aiuta a conservare quell'umiltà, quella semplicità, quella povertà di spirito. Papa Francesco è rimasto a Santa Marta, no? Ecco. Fare attenzione, dice il Papa, rivolto a se stesso. Ecco. Però questa è la sua disposizione spirituale all'inizio del pontificato, vigilanza, no? Vigilanza. Ecco, in concilio anche, questo chiaramente vedete, no? Il concilio in San Pietro, ecco, anche in concilio indica la strada della carità. Il concilio prima di tutto deve essere un atto soprattutto spirituale, deve portare alla gloria di Dio, eh? Però dice dobbiamo creare, protenderci verso la chiesa della carità se vogliamo rinnovare il mondo intorno a noi, immenso compito. E voi sapete che il Papa, chiudendo il concilio, farà questo famoso discorso del Samaritano, cioè dirà: l'umanesimo laico profano alla fine è apparso nella sua terribile statura e in un certo senso sfidato il concilio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro, una lotta, un anatema? Poteva essere. La Chiesa degli anni precedenti a volte era stata così, no? Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del concilio. E poi ci sarebbero tantissime citazioni da fare. Sapete che il concilio ha dato i messaggi all'umanità. Uno di questi messaggi è stato affidato ai poveri, agli ammalati, ai sofferenti. È stato dato a due assistiti della San Vincenzo e a un cieco. Ecco, gesti simbolici, no? Gesti simbolici. E al centro di questa, che Montini chiama la teologia della misericordia, c'è Cristo, no? Che è molto esigente, perché Papa Montini era esigente, nella fede, era esigente. Diceva: deve sussistere, anche se fossimo pochissimi, un piccolo gregge, per quanto piccolo, ma fedele. Anche su se stesso diceva: ut sim fidelis, che io sia sempre fedele, ecco, nella contestazione, in tutto il caos che ci sarà, soprattutto negli anni 70 e nel dopo concilio. Quindi al centro di questa teologia della misericordia, Cristo porta il trofeo della misericordia, perché bisogna essere rigorosi nella dottrina, ma sempre misericordiosi con le persone, no? Se vi leggete la preghiera di Paolo VI al Calvario, è tutta in questa linea. Ecco, faccio vedere l'autografo di Ecclesiam Suam, che era la prima lettera enciclica, l'enciclica programmatica dovrebbe esserci, prova a vedere. Eccola, no? Il Papa scriveva tutto lui a mano, faceva pochissime correzioni. Ecco, questa è la pagina finale, vedete, 6 agosto 64. 14 anni dopo sarebbe morto, festa della trasfigurazione del Signore. Infatti lui lo scrive, aveva era patito della festa della trasfigurazione e morirà il giorno della trasfigurazione. Sapete che nel seminario lombardo a Roma dovevano rifare la cappella e hanno detto: santità, ma che cosa mettiamo? Che immagine mettiamo? La trasfigurazione, lei era proprio trasfigurazione. Anche perché vi vedevo una metafora della Chiesa che deve sempre vedere la luce anche nel buio, deve mostrarsi luminosa, risorta, piena di luce. Quindi la trasfigurazione gli piaceva anche come immagine, proprio come icona, ecco. E dicevo, Ecclesiam Suam, anche sapete che è la famosa enciclica sul dialogo, no? Prima volta che il dialogo compare in un documento ufficiale della Chiesa. Ma il dialogo che cos'è? È un dono di carità, dice proprio l'enciclica. Vi dicevo, conosciamo alcuni gesti di Paolo VI, per esempio il villaggio Paolo VI ad Acilia, il fatto di vendere le azioni della Chiesa per costruire anche a Roma, nella capitale, per non parlare nelle missioni. Vi faccio vedere quello che sappiamo tutti, prova a andare avanti, la deposizione della tiara, è stato l'ultimo papa, la tiara gliel'avevano donata i milanesi. Ultimo papa ad essere incoronato, e lui poi durante il concilio porta sull'altare, no? La tiara che poi sarà data al cardinal Spellman e poi esposta e poi venduta e cavato dato ai poveri. C'è anche quando va in India, ma vai avanti ancora, darà la sua automobile, l'automobile che ha usato, a madre Teresa, ecco. Poi lì istituirà un fondo mondiale che poi sarà ricordato anche nell'enciclica Populorum Progressio, un fondo mondiale dice almeno il superfluo dei paesi ricchi deve servire per i paesi poveri. Oggi siamo più avanti, abbiamo fatto dei salti enormi con Papa Francesco, ma storicizziamo, no? Ecco, quindi a fini pastorali il Papa attira la nostra attenzione, l'attenzione dell'opinione pubblica del tempo su, perché allora voi dovete pensare che era una contestazione unica, anche quando il Papa faceva i viaggi, trovava i cartelli, la Chiesa ricca, eccetera. Invece il Papa dice la Chiesa non solo deve essere povera, ma deve apparire povera. Ecco. E parla anche delle opere di misericordia. D'altra parte il Concilio, nella Apostolica Mactuositatem e in altri documenti, proprio parla delle opere di misericordia che sono dovute, che sono collegate con la carità. Ecco, vi faccio vedere anche delle altre foto. Qui il Papa, quando è andato in Uganda nel 69, lui era timidissimo. Toccare i bambini gli sembrava proprio un sacrilegio, quindi li sfiorava appena, mi raccontava Monsignor Macchi, proprio per un senso di riverenza. E non vi dico poi, quando ci saranno le udienze, e ci sarà tutta nel 78, tutto il 77, eccetera, tutto il discorso dell'aborto, il Papa ancora di più sarà riverente e rispettosissimo nei riguardi dei bambini. Non è che li abbracciava, solo quelli malati, perché altrimenti proprio... Ecco, era una sensibilità, era anche un bresciano, aveva anche il suo stile, ecco. Però era un senso di estremo rispetto. Ci dovrebbe essere un'altra foto. Qui era, ecco, questa qui, quella vedete che non è venuto molto bene. Questo è il quartiere Tongo a Manila, dove c'era questo poveretto che aveva 10 figli e la moglie invalida. Il Papa è andato e felice è andato lì, l'ha fotografato. E va bene. Pensate che quando lui fa il 50° di sacerdozio, allora l'Osservatore Romano esce con una grande foto nel 70, no? Di Paolo VI. Lui telefona a Manzini e gli dice: no, non mi piace, non voglio essere così. E va a servire il pranzo ai bambini di un ospizio, ecco, ai bambini dell'ospizio di San Pietro. Poi vedremo forse anche, ho qui la foto, ecco. E anche per esempio l'ecumenismo, sapete che Montini è stato il grande papa ecumenico, i protestanti hanno detto che è stato il più grande papa ecumenico, e lui dice l'impresa più misteriosa, nel senso che è affidata a Dio, del mio pontificato è stato proprio l'ecumenismo. Quindi sarebbe da dire tantissimo, forse tutti voi ricordate Atenagora, perché è stato poi ripreso il discorso di Atenagora 50 anni dopo, no? Con l'incontro del 64, poi nel 67, eccetera. Ecco. Però anche l'ecumenismo come viene inteso? Come lo intende Papa Francesco? È la stessa cosa, quasi le stesse parole. Cioè, intanto che la teologia va avanti e ha i suoi tempi, noi dobbiamo creare delle correnti di carità, diceva Paolo VI. Cioè, noi facciamo i gesti, ci incontriamo. Dovrei avere la foto con Atenagora, quella, ecco, vedete, no? Sapete che Atenagora chiamava Paolo VI o Megalocardos, cioè l'uomo dal grande cuore. E fra i due ci sarà un'amicizia strepitosa. Pensate che c'erano queste lettere, io le ho viste, di Atenagora che scriveva, non osava scrivere a Montini, scriveva al segretario. Il segretario poi mandava queste lettere a essere tradotte dal greco. E poi c'era questa traduzione in cui Atenagora diceva a Macchi: ma il Papa mangia abbastanza? Fa la passeggiata nei giardini vaticani? Si mantiene bene in salute? Si riposa? Cioè, quando Atenagora muore il Papa ne parla udienza pubblica, dice proprio il suo dolore. E poi Papa Luciani ricordava, dice: in quell'abbraccio con la barba di Atenagora il nostro Papa era proprio piccolo, che Atenagora era un omone. Quindi il Papa dal grande cuore. E naturalmente la carità non deve rimanere un discorso teorico, ma deve essere giustizia, deve essere solidarietà. E qui abbiamo la Populorum Progressio. Sapete che nella Caritas in Veritate Benedetto XVI ha ripreso pari pari la Populorum Progressio, proprio dicendo che chiaramente mutatis mutandis, cioè i tempi sono cambiati, però i principi della Populorum Progressio, no? La giustizia è la misura minima della carità, e lo sviluppo, eccetera, eccetera, sono rimasti uguali. Ecco. Dovremmo avere qualche altra foto, naturalmente non posso soffermarmi. Questo è il Bambin Gesù di Roma, bambini ammalati, anche qui. Ecco qui quando va a servire ai bambini all'ospizio di San Pietro, quando era il suo anniversario. Ecco, qui, ecco, vi ho messo alcune foto dei viaggi. Perché anche i viaggi, Montini diceva, i viaggi sono all'insegna della circolarità della carità. Sappiamo tutti che è stato il primo Papa a viaggiare, tutti i Papi avevano andato in tutti i continenti e erano tutti diciamo itinerari simbolici, però il primo, il più importante, quello che ha fatto piangere di commozione Paolo VI, mi raccontava Macchi, è stato quello ovviamente in Terra Santa, no? In Terra Santa. Abbiamo rivisto un po' tutte queste immagini, credo, quando ci sono andati i successori. Poi oggi mi veniva in mente, vedendo che era scoppiata la tubatura a Firenze, di quando è andato il Papa, è andato dopo l'alluvione di Firenze, no? nel 66. Il Papa diceva che il suo cuore era come un sismografo che registra le calamità del mondo e per tutti soffre. Ecco, quindi poi cercava di fare quello che poteva. Allora, abbiamo messo il viaggio in Terra Santa, poi c'è il famoso discorso, ecco qui anche qui in ginocchio nel Cenacolo, qui all'ONU, no? Il Papa si presenta come esperto in umanità, ricordate. Poi abbiamo la Colombia, qui ai Campesinos, anche qui Papa comunista perché ha parlato 300.000 Campesinos, no? Contadini colombiani. Qui al Consiglio Ecumenico delle Chiese a Ginevra, pensate che qui nel 23, quando è nato il Consiglio Ecumenico delle Chiese, qui era il Consiglio Ecumenico, poi dopo il Papa va al Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa ci lavorava suo fratello Lodovico, a 26 anni, 27, è entrato al Consiglio d'Europa. Pensate anche che europeista che era Paolo VI, insomma, possiamo stare a parlarne, ma c'è tutto un carteggio col fratello Lodovico, che è stato uno dei primi a lavorare, lui era avvocato, proprio al Consiglio d'Europa, e poi ci andrà Paolo VI nel 69. Andiamo avanti, qui a Manila, subito dopo l'attentato, abbiamo fatto una mostra nel 2003 a Palazzo Reale, in cui abbiamo messo anche, una mostra molto ampia e tutto, abbiamo messo anche il CRIS, perché ce l'aveva Monsignor Macchi, che è stato usato nell'attentato contro il Papa. Il Papa lo ha molto sminuito, cioè il Papa è sceso dall'aeroporto a Manila nel 70, il viaggio più lungo che avesse mai fatto, e uno squilibrato, vestito da prete, con questo CRIS gli ha fatto due colpi. Gli ha dato due colpi sul petto e sul collo. Gli hanno fatto, il Papa si è un po' spaventato, però subito Monsignor Macchi e Marcinkus hanno fermato questo pazzo, e poi lo hanno fatto andare un attimo in una stanza, gli hanno fatto un'antitetanica, nel frattempo la voce era corsa perché c'era pieno di giornalisti, a Roma in Parlamento si è fermato per un minuto, il Papa poi ha detto ma perché, ma no, ma il Papa ha sminuito tutto, gli è venuta la febbre, ma ha continuato il suo viaggio, e lo vedete qui com'era felice perché era davanti ai giovani a Manila, che questa è una bellissima foto. Questa foto, togliendo il tappeto rosso e mettendo invece i San Pietrini, sapete quelli che ci sono a Roma, è stata scelta per la beatificazione. Ricordo che padre Marazzo mi disse che ne dici? Mi piace, è bello, il Papa Solare, altro che Paolo Mesto. Ecco. Quindi vediamo quali altre foto abbiamo. Ecco, poi noi ci siamo abituati a queste. Ci siamo abituati a quei papi successivi, no? Però allora, qui all'aeroporto di Colombo in Sri Lanka, questi buddisti che si erano messi loro, insomma, era una cosa nuova, era una cosa nuova. Ecco. E qui vi ho messo una foto con Ratzinger, perché quando è stato nominato cardinale qui in piedi, perché Ratzinger, il cardinale Ratzinger, ha fatto una omelia su quando è morto Paolo VI, che è qualcosa di meraviglioso, che l'Osservatore Romano ha ripubblicato un paio d'anni fa in un allegato, e lui dice una cosa che secondo me è bellissima, e dice che noi, parlando dei viaggi di Paolo VI, lo ricorderemo come il Papa dalle mani aperte, non dei pugni chiusi, ma il Papa dalle mani aperte. E se vi capita, su internet c'è, trovate, perché è veramente ha capito veramente Paolo VI, il cardinale Ratzinger. Ecco, il Papa non perde mai la fiducia, non so, quando ci fermiamo, che tanto qui, perché il Papa non perde mai la fiducia, attraversa la crisi del post-concilio, attraversa la crisi degli anni 70, che era una crisi, il suo problema era naturalmente il terrorismo, e quindi tutto quello che è successo negli anni 70 in Italia, in Europa, nel mondo, la contestazione, anche se lui valorizzava la contestazione, cercava sempre il lato positivo delle cose. Mi ricordo un discorso che dice ai giovani che con i vostri rudimentali vestiti, non poteva dire jeans, ha detto i vostri rudimentali vestiti, però mi ricordate la semplicità, l'essenzialità, i giovani. Comunque, Il Papa davanti alla crisi civile poi era estremamente preoccupato della crisi interna alla Chiesa. Non si era mai visto essere un Papa contestato direttamente, personalmente. Ma vi ricordate di quando quell'altro pazzo di francese gli ha detto che era un omosessuale? Ma sapete che abbiamo dovuto rispondere a questa domanda nella posizione? Quindi immaginate, cioè la critica proprio diretta, no? A parte le febbre, sei un antipapa, il vero papa sono io, il papa è con C, eccetera, eccetera. Quindi il papa è la prima volta che un papa riceve proprio delle accuse dirette personali, anche quando era arcivescovo di Milano le riceveva, ma lui non reagisce. Non reagisce quando l'accusa è personale, reagisce quando viene messa in forza il suo carisma nella Chiesa, cioè l'arcivescovo di Milano e il pontefice, il Servus Servorum Dei, il vescovo di Roma, allora reagisce, altrimenti no, lascia passare le critiche. Quindi il problema di Paolo VI era: la Chiesa viene colpita da chi ne fa parte, c'è un processo di autodemolizione, dirà, ma come, ce l'avamo aspettati una giornata di sole dopo il concilio? È arrivata la tempesta. Perché? Perché non è stato inteso bene il dialogo. Il dialogo, dice il Papa, sono le fasi della respirazione. Devi inspirare e respirare, però. Quindi un circuito di Chiesa-mondo che torna indietro. Invece il dialogo è stato misconosciuto, è stato falsato. Ecco. Comunque il Papa dice: gli ebrei mangiavano le erbe amare, non bisogna temere le erbe amare. In un appunto degli anni della contestazione, del concilio, eccetera, del post-concilio, dice: missione di Pietro. Nell'atmosfera di crisi, tocca a Pietro mostrare se stesso fortis in fide, perché vi dicevo la fortezza, il coraggio in forma laica, la fortezza cristiana, franco, sicuro, ardito nella prudenza, senza dubbi e senza timore, esposto al rischio e al sacrificio, infondere nei fratelli la certezza profetica, l'energia, il coraggio, la letizia, la fede, la speranza e la carità in Cristo Signore. Nel 72 cita anche San Leone Magno, guardate che chicca che vi do, e dice, in riferimento a Pietro, no? Dice: Dabit virtutem qui contulit dignitatem, darà la forza colui che ha conferito la dignità. Sono i sermoni di San Leone Magno. E quindi dice ai fedeli: anche voi leggete tutte quelle cose che succedono nella Chiesa e nel mondo con questo senso di fede e fiducia, senza paura, senza perdere la gioia del cristianesimo. Anche a Milano diceva: il cristianesimo è serio, però è gioioso. Voi sapete chi è stato il primo Papa, prima di Papa Francesco, a fare un documento ufficiale della Chiesa sulla gioia cristiana nel mezzo dell'anno santo? È stato Paolo VI, la Gaudete in Domino del 75, 9 maggio, nel mezzo dell'anno santo, riconciliazione e rinnovamento e riconciliazione, la gioia della fede, la gioia della vita, la gioia della giovinezza, la gioia dell'ecumenismo, la gioia cristiana che va, soprattutto la gioia del perdono, la gioia del perdono, quindi la gioia della misericordia. Papa Francesco l'ha ripresa, no? Evidentemente, ma il primo è stato Paolo VI. Quindi in questi anni il problema proprio è, dice Montini, a 5 anni dalla chiusura del concilio, ecco, questo per esempio è uno dei problemi, però mettilo, questa qui è la prima pagina, adesso vi dico solo alcune cose perché sennò ci dilunghiamo troppo. Questa è la prima pagina di Umane Vite dedicata a Monsignor Carlo Colombo, il suo teologo, no? E non vi devo dire evidentemente la contestazione che ebbe questa enciclica. Il Papa poi non ne scrisse più perché non voleva pregiudicare lo strumento dell'enciclica, no? Quindi dopo il 68 basta encicliche. Nell'anno precedente c'era stata la Sacerdotalis Celibatus, che aveva avuto più o meno la stessa, questa però peggio. Qui perché? Qual è stato il momento peggiore del Papa? Quando le conferenze episcopali, Belgio eccetera, si sono messe, hanno detto che bisognava interpretarla che qui che là. Quindi questo è stato, quindi non c'è stata un'unità. Tant'è che dopo, Schoenberg, anni dopo, ha detto: abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato perché abbiamo indebolito la Chiesa. E così poi è arrivata la marea dell'aborto ed è passato. Noi abbiamo indebolito la fede, abbiamo indebolito la coesione intorno al Papa, proprio in occasione di Umane Vitae. E poi dopo. Quindi il Papa dice: il problema è che il cristianesimo non è più tale. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna essere fermi nel difendere la fede, e larghi e lungimiranti nel porgerla invece a tutti. Sapete che Giovanni Paolo I, Cardinale Luciani, diceva che Paolo VI aveva visto largo e lontano, ecco, quindi anche nel caso della umane vite. Ecco. Il problema è proprio che la misericordia che Dio appunto dà oggi viene rifiutata. Oggi viene rifiutata. Anche l'ecumenismo, che nei primi anni di Paolo VI era così solare, diremmo, dice il Papa, è diventato una solidarietà nella sofferenza. Ecco. Quindi, perché? Perché c'è tutto il problema delle chiese del silenzio. Quindi il Papa non può avvicinarsi alle chiese del silenzio dei paesi dell'est, che subito dicono che è comunista, che non capisce Mizzenti e tutti i vari vescovi che sono chiusi nelle ambasciate. E invece il Papa avrà tutta un suo rapporto particolare con questi vescovi, li valorizzerà, Mizzenti riceverà il suo anello. Mizzenti era chiuso nell'ambasciata a Budapest e non voleva uscirne, diceva che doveva, che lui era l'arcivescovo. E il Papa fa di tutto, alla fine lo riceve a Roma, gli dà il suo anello, eccetera eccetera. Non si convinceva, quindi, e lì c'era la sede vacante e tutti lo accusavano di essere favorevole, di non capire le sofferenze della chiesa del silenzio. Era attaccato da destra e da sinistra. Lui guarda la storia con gli occhi misericordiosi di Cristo e prega tantissimo. Qualsiasi decisione veniva presa dopo una lunghissima preghiera. Anche quando ha ricevuto la notizia di Moro, la prima cosa, prima non ci ha creduto, Marchi lo racconta bene, il segretario, dopodiché si è chiuso un'ora in cappella a pregare per accettare, ecco, e per affidare alla misericordia di Dio gli assassini. Ecco. Questo è l'anno santo del 75, non so se vi ricordate, c'era la regia di Zeffirelli, idealmente c'era un miliardo di persone collegate, gli cadono i calcinacci sulla testa, allora tutti, ecco la chiesa che crolla, qua e là, Paolo VI, perché il Papa ha fatto l'anno santo, che è uno strumento medievale, per coprire le magagne della chiesa. Invece l'anno santo, a differenza dell'anno della fede del 66-67, che è passato un po', Senza essere molto notato, anche se si è chiuso col credo del popolo di Dio, che tuttora noi diciamo, anche se sapete che era lungo 8 pagine, quello che diciamo noi è ristretto. Comunque, a differenza dell'anno della fede del 66-67, l'anno santo ha un grande successo, proprio un grande successo. E quindi, proprio perché Montini lo chiude, cioè lo concepisce come rinnovamento e riconciliazione, all'insegna della gioia, della fede e dell'evangelizzazione, si chiude con Evangelii Nuntiandi, che Papa Francesco ha detto che è il più grande documento mai scritto, e infatti lui lo riprende a larghissime mani, ha detto proprio il più grande documento sull'evangelizzazione mai scritto, ma non è un'enciclica, è molto più lungo di Umane Vite, ma è un'esortazione apostolica, per il motivo che vi dicevo prima. Ecco, e quindi vi dicevo, atteggiamento deciso e forte sul nucleo delle fede e animo fiducioso. Cioè, gettare ponti. Montini dice questa frase, Papa Francesco la dice, l'ha detta anche Montini. E vi faccio vedere la lettera alle Brigate Rosse. Noi in questa mostra che abbiamo fatto nel 2003 a Palazzo Reale abbiamo avuto dalla Segreteria di Stato le varie correzioni, perché lì c'era stata tutta una polemica, era stato il Cardinal Casaroli a mettere senza condizioni. Questa è la lettera alle Brigate Rosse. Anche qui vi ricordate quella specie di De Profundis che il Papa il 13 maggio fa ai funerali senza la bara di Moro, in cui appunto i parenti interviene soltanto il fratello, eccetera. Quindi nelle grandi polemiche che c'erano il Papa lancia questo grido a Dio: tu non ci hai esaudito, Signore, però nelle tue mani, Dio di misericordia, è il nostro fratello Aldo. Ecco. Quindi anche lì il primato della misericordia, del perdono cristiano. Ecco. Ecco. E chiuderei leggendovi due frasi. Una è quella di Montini, ecco, questa è la seconda, perché l'ha detta Giovanni Paolo II, non importa, lascia pure Giovanni Paolo II. Questo era il Cardinal Wojtyła in concilio. Vedete che fa vedere dei documenti, questa è una foto inedita, fa vedere documenti a Paolo VI. Dopo vi dico la frase che ha detto San Giovanni Paolo II su Montini. Prima vi volevo dire quella che ha scritto, un appunto che ha scritto Montini quando aveva quasi 80 anni, quindi stava quasi per morire, a proposito della carità. Dice, bisognerebbe essere ispirati da un amore folle, cioè superiore alle misure della prudenza umana. Montini, la prudenza era provvidenza, cioè vedere lontano, no? Anche Papa Francesco ha detto bisogna governare con prudenza e con audacia insieme, eh? Non è facile questa contemperazione di virtù. Quindi un amore folle, lirico, profetico, eroico, teso fino all'impossibile per poter compiere qualcosa di possibile. Signore, perdonami d'ogni mediocrità, infiamma la tiepidezza, dammi l'audacia di sfidare i calcoli dell'insipienza per venire incontro all'infinità del tuo amore. Miserere mei, Domine, sono stanco e vecchio, ma la carità non avrà mai fine. E Giovanni Paolo II ha detto: Paolo VI è stato un dono del Signore all'umanità. Capì l'uomo del nostro tempo e lo amò di un amore soprannaturale, guardandolo cioè con gli occhi misericordiosi di Cristo. Capì l'uomo perché lo guardò con gli occhi di Cristo. Aiutò l'uomo perché l'amò con l'amore di Cristo. Servì l'uomo perché gli indicò la verità di Cristo. Vi faccio vedere le ultime foto, che sono quelle della morte del Papa, con davanti Pertini, che era stato ricevuto il mercoledì. Era stato ricevuto e era stato appena eletto, l'8 luglio era stato eletto, no? Lui aveva citato Moro nel suo discorso di insediamento. Poi va il mercoledì in udienza dal Papa e c'è questi due vecchi che si incontrano, una cosa molto suggestiva che poi verrà raccontata da Pertini, che sarà uno dei primi ad andare a benedire la salma. Il primo è stato un ortodosso, a benedire la salma di Paolo VI. Il Papa è stato esaudito, avrebbe voluto una morte veloce per evitare di creare i problemi che aveva creato Giovanni XXIII, che era rimasto in agonia, è stato un dramma. Ecco, e quindi in due giorni è morto. Ecco. E poi i famosi funerali, famosi perché è stata la prima volta che la bara era per terra. Montini dice: io voglio essere sepolto nella vera terra. E infatti, questo era il 12 agosto, quindi nonostante fosse un caldo tremendo, e agosto, ecco, c'erano 12.000 persone. Fai vedere, ecco, purtroppo non ho una foto, l'ultima foto, non ho una, qui si vede tra l'altro malissimo. Questa non è la nuova tomba, perché la nuova tomba c'è scritto Beatus, Paolo VI. Vi ringrazio, scusate la lunghezza. Grazie.